إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عما بعد. Tutte le lodi appartengono ad Allah. Noi lo lodiamo, cerchiamo il suo aiuto ed il suo perdono. Chiunque guidato da Allah, non c'è nessuno che potrà sviarlo, mentre chiunque Allah subhanahu wa ta'ala lascia nello smarrimento, nessuno potrà guidarlo. Attesto che non esiste divinità degna di culto eccetto Allah il solo, senza associati, ed attesto che Muhammad è il suo servo e messaggero. È certo che il miglior discorso è quello di Allah subhanahu wa ta'ala e la migliore guida è quella di Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Le peggiori questioni sono le innovazioni. Ogni innovazione è un'eresia. Ogni eresia è una deviazione ed ogni deviazione conduce al fuoco. Da due settimane a questa parte abbiamo cominciato con lo spiegare un libro di Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdel Wahab rahimahullah, Shurutu Salah Arkanuha wa Wajibatuha, le condizioni della preghiera, i suoi pilastri e i suoi obblighi. Abbiamo terminato la settimana scorsa con la spiegazione di quello che sono le condizioni della preghiera, ovvero ciò che è necessario per ogni musulmano conoscere per poter così affrontare nel miglior dei modi quello che è questa ibada, la salah, in quanto è dovuto che ognuno di noi si conformi a quello che sono le condizioni richieste dalla salah. Una volta compreso questo, è obbligatoriamente importante conoscere quello che sono i pilastri della Salah, Arcano Salah. Cosa sono i pilastri? I pilastri sono ciò che sostengono e tengono in piedi un qualcosa. Ad esempio, i pilastri del masjid sono coloro che sostengono quello che è l'edificio. Non ci fossero questi pilastri, questo edificio crollerebbe. Così anche per quanto riguarda la salah. Se dovesse solo mancare uno di questi pilastri fondamentali a cui ogni musulmano è obbligato e tenuto ad imparare e conoscere, la sua salah, la sua preghiera, diventerebbe vana, ovvero batila. Quindi con quest'oggi riprendiamo quello che è questo libro di Sheikh al-Islam, da dove ci siamo fermati. Quindi cominceremo quest'oggi a parlare di quello che sono i pilastri della Salah, arcano Salah. Dice Sheikh al-Islam, i pilastri della Salah sono 14, Arbata Ashara. Al-Qiyam, la posizione retta, se si è in grado di mantenerla. Il secondo pilastro è At-Takbiratul Ihram, ovvero il takbir di apertura. Cos'è il takbir? Allahu Akbar. Il takbir di apertura. Il terzo pilastro, Qirat al-Fatiha, il recitare Surat al-Fatiha. Il quarto pilastro, Ar-Ruku', ovvero l'inchino. Poi c'è Rafal min Ar-Ruku', alzarsi da quello che è l'inchino, tornare in posizione eretta. As-sujud ad as-sabah, la prosternazione sulle sette parti. Al-itidal min as-sujud, sollevarsi da quello che è la prosternazione. Al-jalsa bayna sajdatayn, la seduta tra le due prosternazioni, tra i due sujud. Tumanina, ovvero la tranquillità per ogni pilastro richiesto dalla Salah. At-tartib, ovvero il giusto ordine sequenziale di ogni pilastro. At-tashahud al-akhir, l'ultimo tashahud. At-julus li at-tashahud, la seduta per il tashahud. As-salatu ala nabi al-taslimatan. Questi sono i 14 pilastri della Salah. Il primo, al-qiyam, la posizione retta se si è in grado. Dice Sheikh al-Islam, stare in piedi se si riesce, e la prova è in ciò che dice Allah. Siate assidui alle orazioni e all'orazione mediana, e devotamente state ritti davanti ad Allah. Surat al-Baqarah. Questo è il primo pilastro richiesto dalla Salah, obbligatoriamente qualora se ne abbia la capacità, ovvero qualora se ne sia in grado, si è tenuti ad eseguire la Salah obbligatoria, la Fard, in piedi, stando in una posizione eretta, eseguendo quello che sono tutti i pilastri fondamentali per l'accettazione della Salah. Per quanto riguarda invece il Salawat al-Nawafil o di Sunnah, è possibile eseguirle anche stando seduti. Sulla base di ciò che è riportato nelle due raccolte autentiche di Bukhari e Muslim, in cui il profeta sallallahu alaihi wasallam, tornando da Mecca verso il Medina, pregò sulla sua cammella, mantenendo la direzione che essa stava eseguendo. Questa è la prova che per quanto riguarda tutte le salawat non obbligatorie, è possibile anche eseguirle stando seduti. Per esempio, quando uno si trova anche in viaggio ed è impossibilitato a portare a termine quelli che sono i pilastri della Salah, può eseguire la preghiera da seduto. Ma per quanto riguarda la Salah Fard, quella obbligatoria, è meglio riuscire a portare a termine tutti quelli che sono i pilastri fondamentali per l'accettazione della Salah. Secondo pilastro, at-takbirat ihram, il takbir di apertura. Dice Sheikh al-Islam, pronunciare Allahu Akbar in apertura della Salah è la prova nel Hadith. La sua apertura è il takbir, vale a dire Allahu Akbar, e la sua chiusura è il taslim, vale a dire Assalamu Alaikum, riportato da Ahmed, Abu Dawud, At-Tirmidhi e Ibn Majah. La parola usata nel Hadith è Tahrim, che è stata tradotta con la parola apertura, ma che nello specifico significa rendere qualcosa illecito, a tahrim. Da questo momento, con l'apertura, con il takbir, le comuni azioni del parlare, mangiare, diventano illecite, diventano proibite. Dal momento che si esegue il takbir a ihram, da questo momento in poi, qualsiasi azione, come mangiare, bere, parlare, diventa proibita. Finché appunto la persona resta in preghiera. La parola usata nel Hadith per quanto riguarda la chiusura è Tahlil. Nello specifico significa rendere qualcosa di lecito. Quindi rendere un qualcosa che è possibile fare. Vale a dire che da questo momento in poi, con la chiusura della Salah, vale a dire col Taslim, ovvero Assalamu Alaikum, da questo momento in poi le comuni azioni, come quelle del mangiare, del parlare o del bere, ritornano ad essere lecite. Poiché la persona da questo momento è uscita da quello che è la Salah. Prosegue Sheikh al-Islam. Dopo di ciò, fare l'invocazione di apertura. Questa è una sunna. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. La traduzione di ciò è: sia gloria a te, o grande Dio, e a te sola è la lode. Benedetto sia il tuo nome ed esaltata la tua magnificenza. Non c'è divinità degna di culto all'infuori di te. Viene riportato dall'imam Ahmed rahimahullah che Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu disse: quando il messaggero di Allah sallallahu alaihi wa sallam si alzava in preghiera durante la notte, cominciava le sue preghiere con il takbir. Dopodiché supplicava Allah dicendo: Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Questa è una sunna che si esegue subito dopo il takbir. Il significato di Subhanaka Allahumma è questo: io ti assolvo da tutte le imperfezioni nel modo che si addice alla tua maestà. Per dire, io ti assolvo, Allah subhanahu wa ta'ala, da tutte le imperfezioni che non si addicono alla tua magnificenza. Wa bihamdik sta a significare che si rivolge la lode, il culto, è rivolto solo a te, o Signore dei mondi. Watabaraka ismuk, cioè la benedizione può essere ottenuta solo ed esclusivamente menzionandoti, solo ed esclusivamente menzionando Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala jadduk, cioè che sia glorificata ed esaltata la tua grandezza e magnificenza. Wa la ilaha ghayruk, ossia che non c'è divinità degna di culto né sulla terra né in cielo al di fuori di te o Allah subhanahu wa ta'ala. Dopodiché, dopo aver pronunciato questo dua che fa parte della sunna, bisogna pronunciare quello che è l'istihada minash shaitan, ovvero a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Con la parola a'udhu si sta ad intendere che si cerca rifugio e protezione in Allah e si conta solo ed esclusivamente in Allah subhanahu wa ta'ala. Minash shaitanir rajim significa l'emarginato, il lapidato, shaitan. Quindi si cerca il rifugio da shaitan, il lapidato, allontanato dalla misericordia di Allah subhanahu wa ta'ala, e si intende che egli non può farmi del male né nella mia religione né nei miei affari mondani, nella mia vita terrena. Viene raccolto difatti da Ibn Majah che Ibn Mas'ud radiallahu anhu disse che il profeta sallallahu alayhi wa sallam disse: Allahumma inni a'udhu bika minash shaitani rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Riguardo a ciò spiegò Ibn Mas'ud radiallahu anhu che hamz significa la morte, con nafth si intende l'arroganza di shaitan e con nafth si intende il sussurro di shaitan. L'istihada si pronuncia cercando rifugio in Allah da, appunto dal lapidato, da shaitan, in quanto Allah subhanahu wa ta'ala è colui che ha creato shaitan, quindi la migliore fonte di protezione contro di lui e di suoi seguaci è proprio colui che l'ha creato. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: e se ti cogli una tentazione di shaitan, rifugiati in Allah, egli è colui che tutto ascolta e conosce. L'istihada va pronunciata ogni qualvolta ci si accinge a recitare il Corano, ovvero si comincia col recitare il Corano, come Allah subhanahu wa ta'ala ordina ai mu'minun, ai credenti. Quando leggi il Corano, cerca rifugio in Allah contro Shaitan il lapidato. Il takbir di apertura deve essere eseguito orientandosi, come appunto è richiesto in una delle condizioni della preghiera, verso, ci si dirige verso la Qibla. Il takbir d'apertura lo si compie una volta che sia in posizione retta e sia entrati in questa condizione richiesta dalla Salah, che è quella di orientarsi verso la Qibla. Vale a dire che sia i palmi delle mani, che le punte delle dita dei piedi devono essere in direzione della Qibla, rivolte verso la Qibla. Questo anche perché il profeta sallallahu alaihi wasallam ammoniva ogni qualvolta doveva cominciare la salah dicendo al-Ka'b mal-Ka'b, vale a dire la caviglia contro la caviglia di colui che è di fianco. E l'unico modo per mantenere caviglia contro caviglia è mantenere i piedi in piedi in direzione della Qibla, con le punte delle dita dei piedi verso il Qibla. tenendo le punte allargate, non si può rispettare questo ordine di Rasul sallallahu alaihi wasallam, che diceva di unire quelle che sono le caviglie dei piedi. Nonché è risaputo che la larghezza dei piedi nella salah deve essere equivalente a quella che è la larghezza delle spalle. Quindi mantenendo le punte dei piedi allargate non è il modo corretto, in quanto non si è diretti verso il Qibla con le punte dei piedi, e in quanto non si riesce a toccare la caviglia del fratello di fianco durante la salah, e in quanto non si mantiene l'esatta posizione per effettuare quella che è la salah. Quindi il takbir d'apertura va eseguito dirigendo tutto il corpo verso il Qibla, dal palmo delle mani fino alla punta dei piedi. Il terzo pilastro della salah è qirat al-fatiha, ovvero recitare surat al-fatiha. Per quanto riguarda surat al-fatiha, c'è anche un hadith al-Qudsi, ovvero letteralmente discorso santo. Il suo plurale è ahadith al-Qudsiya. Sono rivelazioni che Allah subhanahu wa ta'ala ha dato al suo inviato sallallahu alaihi wasallam senza ordinargli di includerlo in quello che è il Corano. Hadith Qudsi non è incluso nel Corano, ma è la parola di Allah subhanahu wa ta'ala data al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith in questione è il seguente: Abi Hurayra radiallahu anhu riferì che l'inviato di Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Allah benedetto e altissimo ha detto: ho diviso la Fatiha in due parti uguali tra me e il suo servo. La prima parte mi appartiene, la seconda è la sua, gli concederò quello che mi chiede. Recitate la Fatiha, proseguì l'inviato di Allah sallallahu alaihi wasallam. Quando il servo dice Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah dice: il mio servo mi ha lodato. Quando il servo dice Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dice: il mio servo mi esalta. Quando il servo dice Malik Yawmiddin, Allah dice: il mio servo mi rende gloria. Quando il servo recita Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dice: questo versetto è tra me e il mio servo e gli concederò quello che mi chiede. Quando il servo conclude dicendo Hidina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin, Allah dice: queste parole appartengono al mio servo e gli concederò quello che mi chiede. In questa ultima parte del Fatiha c'è una richiesta da parte del servo di Allah subhanahu wa ta'ala, che è Hidina sirat al-mustaqim, sirat al-ladina ghayril waladdalin. Questo è un dua. Questo è un dua di richiesta del servo ad Allah subhanahu wa ta'ala, alla quale chiede la guida di coloro che Allah subhanahu wa ta'ala ha colmato di grazia, ha colmato della sua beneficenza. Prosegue Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Recitare il Surat al-Fatiha, questo è un pilastro per ogni rak'ah, come riportato nel hadith di Ubada ibn Samit radiallahu anhu, che riferì che il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: non c'è preghiera per chi non recita la prente del libro. La prente del libro è Ummul Kitab, ovvero Surat al-Fatiha. Non c'è preghiera, non c'è salah La salah è batila quando ci si dimentica o si omette quello che è Suratul Fatiha, ovvero questo pilastro importantissimo della salah. Vale a dire appunto che in quanto essa sia un pilastro della salah, va necessariamente recitata. Dimenticandola o omettendola, la preghiera è batila, vana. Eventualmente ci si rendesse conto durante la seconda rak'ah di non aver recitato Suratul Fatiha durante la prima rak'ah, la prima rak'ah da noi eseguita è nulla. Quindi la nostra prima rak'ah diventerebbe la seconda, ovvero da quando si recita Suratul Fatiha. Disse Sheikh al-Islam, essa è il fondamento del Coran. La Fatiha è una sura meccana, ovvero rivelata a Mecca. Viene anche definita come Ummul Kitab, o anche come Asbal Matani, ovvero i sette ripetuti. I sette ripetuti in quanto fa riferimento ai suoi sette versetti. Suratul Fatiha è composta da sette versetti, sette ayat, che obbligatoriamente devono essere recitati per ogni salawat, per ogni rak'ah. Questi versetti sono Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdina as-Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladhina An'amta alayhim, Ghayr al-Maghdubi alayhim wa al-Dallin. A differenza delle altre suwar, la basmala, inclusa in Surat al-Fatiha, fa parte di un versetto. È il primo versetto di Surat al-Fatiha, al contrario di tutte le altre suwar del Coran. La basmala, ovvero Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, è il primo versetto di Surat al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ovvero nel nome di Allah il sommamente misericordioso, colui che dona misericordia. Questa è una richiesta di benedizione ed assistenza. È una richiesta di benedizione ad Allah subhanahu wa ta'ala quando si pronuncia quello che è la basmala. Alhamdulillah, vale a dire la lode appartiene ad Allah, questa è la sua traduzione. Alhamdu, ovvero hamd, significa lode. L'articolo determinativo al, alhamdu, al, prima di hamd, serve per includere tutti gli atti lodevoli che Allah subhanahu wa ta'ala concede, alhamdu. Mentre per quanto riguarda le cose belle che potrebbero essere attribuite ad una persona, di cui la persona in sé non ha alcun ruolo nella realizzazione, come ad esempio quella che potrebbe essere la bellezza o d'altro, questo tipo di elogio che viene fatto alle persone si chiama madah, non hamd, in quanto al hamd è destinata solo ad Allah subhanahu wa ta'ala, non a una creatura di Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil Alamin, ovvero il Signore dei mondi. Rab significa colui che ha adorato, il creatore, il sostenitore, il re, colui che amministra ed educa, alleva e gestisce tutta la creazione attraverso i suoi favori. Per quanto riguarda l'Alamin, si intende tutto ciò che è separato da Allah subhanahu wa ta'ala, che viene considerato come Alam. Egli è il Signore di tutto e di tutti. Ar-Rahman, insommamente misericordioso, significa che egli concede misericordia in generale per tutte quelle che sono le sue creature. Ar-Rahman di Allah subhanahu wa ta'ala, la sua misericordia è rivolta ed è concessa a tutte le creature del Signore dei mondi. Ar-Rahim, colui che dona misericordia, significa che egli dona una grazia specifica per i credenti, ovvero lui è Ar-Rahim verso i credenti. La prova di questo è in quanto dice Allah subhanahu wa ta'ala: egli è misericordioso verso i credenti, lui è Ar-Rahman verso tutte le sue creature, musulmani e non musulmani, e Ar-Rahim verso i credenti. Malik Yawmiddin, re del giorno del giudizio, si riferisce al giorno della retribuzione e del resoconto, il giorno in cui ciascuno sarà ricompensato per quello che sono le sue opere compiute in questa dunya. Se queste sono buone, indubbiamente ci sarà del bene per lui. E se queste saranno negative o opere cattive, poi ci sarà del male per lui. E la prova di ciò è proprio ciò che dice Allah subhanahu wa ta'ala: chi mai ti farà comprendere cos'è il giorno del giudizio? Il giorno in cui nessuna anima potrà giovare ad un'altra, anima in alcunché. In quel giorno tutto il potere apparterrà ad Allah. Ed anche quanto viene riportato dall'Imam Ahmed, At-Tirmidhi, Ibn Majah, rahimahumullah, e Al-Hakim, in cui il profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: la persona attenta è colei che si sottopone e lavora per quello che viene dopo la morte. La persona fioca è colei che permette alla sua anima di seguire i suoi vani desideri, mentre aspira che Allah gli conceda le sue ambizioni. In questo hadith viene specificato che la persona attenta, la persona che è dotata di intelletto e riflette, è colei che pensa a quello che verrà dopo la morte, è colei che crede e pensa appunto a quello che sarà il giorno della retribuzione, quando tutti i conti arriveranno al loro fine. Questa è la persona attenta. La persona fioca, ovvero quella che non dà importanza a questo, è quella persona che non fa attenzione a ciò e che si perde in quello che sono i suoi vani desideri. Hawa segue quello che sono i suoi capricci. E come anche quanto viene riportato da Ahmed, per quanto riguarda Iyyaka na'budu, vale a dire te noi adoriamo, sta a significare che noi adoriamo nessuno eccetto Allah Azza wa Jal. Si tratta di un patto tra l'Abd, il servo, ed il Signore dei mondi, ossia che non adori nessuno all'infuori di Lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Questo è un diritto che spetta ad Allah subhanahu wa ta'ala, il culto rivolto solo ed esclusivamente a Lui. Questo è ciò che è richiesto da La ilaha illallah. وَيَاكَ نَسْتَعِينَ, e a te chiediamo aiuto. Anche questo è un patto tra l'Abd, tra il servo di Allah subhanahu wa ta'ala ed il suo creatore, ossia che non cercherà aiuto ed assistenza ad altri che al di fuori di Allah subhanahu wa ta'ala. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, guidaci sulla retta via. Come abbiamo detto, questa è un'invocazione da parte del servo ad Allah subhanahu wa ta'ala, in cui chiede la retta via. Significa il chiedergli di dirigerci, di mostrarci la via e di tenerci saldi su quello che è as-sirat, su quello che è il percorso, vale a dire l'Islam. Gli si chiede di mostrarci la retta via, di mostrarci la verità di quello che è l'Islam. Questa sirat al-mustaqim. Inoltre, questa aya si riferisce nel seguire la sunna del messaggero di Allah sallallahu alaihi wasallam. E dallo stesso modo si riferisce a seguire la parola di Allah subhanahu wa ta'ala. Qual è la parola di Allah subhanahu wa ta'ala? Qual è la parola di Allah subhanahu wa ta'ala? Il Coran. Il Coran kalamullah. Tutti questi significati sono appunto autentici. Quello che si intende con mustaqim sarebbe ciò che è retto, ciò che è diritto, ovvero la rettitudine, e ciò che non ha deviazioni in essa. Sirat al-ladhina an'amta alayhim, la via di coloro che è colmato di grazia. Ovvero la via di coloro che hanno ricevuto la tua bontà, hanno ricevuto la bontà di Allah subhanahu wa ta'ala. Chi sono costoro che hanno ricevuto questa grazia da parte di Allah subhanahu wa ta'ala? Come dice Allah subhanahu wa ta'ala in Surat An-Nisa, coloro che obbediscono ad Allah e dal suo messaggero saranno tra coloro che Allah ha colmato della sua grazia. Profeti, uomini di verità, martiri, gente del bene, che ottima compagnia. Costoro sono coloro che sono stati colmati della grazia e della bontà di Allah subhanahu wa ta'ala. Ghairil maghdubi alayhim, non di coloro che sono incorsi nella tua ira. È la traduzione di questo versetto. Essi sono gli ebrei o i giudei e chiunque rassomiglia a loro, poiché essi hanno la conoscenza ma non la applicano. Viene specificato appunto da Sheikh al-Islam, غير المغضوب عليهم, sono i giudei e coloro che assomigliano loro, vale a dire tutti coloro che hanno ricevuto la conoscenza e non la mettono in pratica, vale a dire coloro che conoscono ciò che è tenuto a fare un musulmano, ma non lo mette in pratica, rientra in quello che è questo versetto. Waladdallin. La traduzione di questo versetto è né degli sviati. Chi sono gli sviati? Questo si riferisce ai Nazareni e chiunque rassomiglia a loro, vale a dire che adorano Allah sulla base dell'ignoranza e sulla disinformazione, quindi anche coloro che assomigliano a loro, quindi anche coloro che adorano Allah subhanahu wa ta'ala senza avere conoscenza alcuna di quelli che sono i precetti di questa adorazione rivolta ad Allah subhanahu wa ta'ala, rientrano in questo versetto. E chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di allontanarci da costoro. La prova riguardo questo versetto è ciò che dice Allah subhanahu wa ta'ala. Di, o Muhammad, volete che vi citiamo coloro le cui opere sono più inutili? Coloro il cui sforzo in questa vita li ha sviati mentre credevano di fare del bene, sono coloro che negarono i segni del loro Signore e l'incontro con Lui. Le azioni falliscono e non avranno alcun peso nel giorno della resurrezione. Vale a dire che tutti costoro che anche per tutta la vita hanno adorato Allah subhanahu wa ta'ala, ma su una base dell'ignoranza di ciò che è l'unicità di Allah subhanahu wa ta'ala, di ciò che è il Tawhid, ritroveranno tutto quello che sono le loro opere nulle. Questo nel giorno del giudizio. Ed anche, come viene riportato in un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, riportato nelle raccolte autentiche di Bukhari e Muslim, in cui disse: in verità seguirete i modi di coloro che sono venuti prima di voi, esattamente nello stesso modo, al punto che se entreranno nella tana di una lucertola, ci entrerete anche voi. E loro dissero, ovvero i compagni del profeta sallallahu alaihi wasallam: o messaggero di Allah, intendi gli ebrei ed i cristiani? Disse sallallahu alaihi wasallam: e chi altri? Oggigiorno abbiamo l'esempio palese di quanto della veridicità di questo grandioso hadith, in quanto vediamo molti della Umma di Muhammad seguire i modi e le abitudini dei non musulmani, addirittura arrivando a definirli migliori dei musulmani stessi. Allah subhanahu wa ta'ala ci ha preferito e ci ha scelto per guidarci all'Islam. È impensabile poter credere di essere inferiori ai nemici di Allah subhanahu wa ta'ala. In un altro hadith riportato nelle quattro Sunan, il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: gli ebrei si divisero in 71 sette ed i cristiani in 72 sette, e questa umma si dividerà in 73 sette. Tutte saranno nel fuoco eccetto una, dissero i suoi compagni. Chi sono costoro, o messaggero di Allah? Disse sallallahu alaihi wasallam: coloro che si attengono a ciò su cui siamo io ed i miei compagni. Questo gruppo salvato è il gruppo che si attiene allo stesso percorso a cui si sono attenuti il profeta, i suoi sahaba radiallahu anhu. Questo hadith viene riportato nelle quattro sunan. Le quattro sunan sono le quattro raccolte di ahadith di Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidhi e Ibn Majah. Il quarto pilastro della Salah è Ar-Ruku, l'inchino. Il Ruku va eseguito in maniera corretta, vale a dire senza stare troppo inclinati verso il basso, né tantomeno troppo sollevati con la testa. È noto che il profeta sallallahu alaihi wasallam eseguiva il suo ruku in maniera esemplare, tant'è che hanno riportato come esempio che la sua schiena rassomigliava a quello che era una tavola, da quanto era dritta, tant'è che se ci potessi versare dell'acqua sopra sarebbe rimasta lì ferma dove si trovava. Il quinto pilastro della Salah è Rafel min ar-Ruku, alzarsi dal Ruku, dall'inchino. Il sesto pilastro della Salah è As-Sujud ala al-Sabah, la prosternazione sulle sette parti. Questo è un altro pilastro importantissimo, alle quale molti oggigiorno cadono in un errore fatale per quello che è la Salah, per quello che è l'accettazione della Salah. Obbligatoriamente durante il sujud bisogna appoggiare le sette parti, omettendone solo una, la nostra Salah diventerà batila. Quali sono queste sette parti che sono obbligatoriamente da appoggiare a terra durante il sujud del Razak? Due? Ginocchia? Punta dei piedi.
Anche più questo.
Le punte dei piedi, le ginocchia, le mani, sono sei, la fronte ed il naso. Fronte e naso. Molti oggigiorno, durante il sujud, si vede che sollevano un piede. Quindi praticando il sujud, che è obbligatoriamente dovuto appoggiare queste sette parti, tenendo sollevato un piede, tenendolo uno sopra l'altro, quindi che ne poggia uno solo, se ne poggiano solo sei di parti al suolo. Questa persona, se solo se ne rendesse conto, è obbligata a riprendere quel pilastro perso della Salah, nonché a eseguire il sujud della riparazione, ovvero il sujud as-sahw. Molti oggigiorno non fanno attenzione a quello che è questo pilastro fondamentale. Viene riportato nelle due raccolte autentiche di Bukhari e Muslim che il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: mi è stato ordinato di prosternarmi sui sette arti del corpo, vale a dire fronte e naso, le due mani, le due ginocchia e le due punte dei piedi. Il settimo pilastro, al-itidal min as-sujud, sollevarsi dalla prosternazione. Tornare su dalla prosternazione. L'ottavo pilastro, al jalsa baina sajdatein, sedersi tra le due prosternazioni, tra i due sujud. Disse Sheikh al-Islam, la prova di questi cinque pilastri che abbiamo menzionato ora sono ciò che dice Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Hajj: o voi che credete, inchinatevi e prosternatevi. Un altro pilastro importantissimo è Tomanina. Tomanina fi jami' al-arkan, ovvero la tranquillità per quello che è ogni pilastro della Salah. Per ogni pilastro, per tutti questi 14 pilastri, è importante avere l'esatta tranquillità per ogni pilastro. Anche questo pilastro viene trascurato dai musulmani oggigiorno, quanto si vedono molti che dal momento che eseguono il loro takbir, in un attimo dopo hanno già terminato di fare la salah. E non si capisce neanche dove trovino il tempo per recitare quello che è Surat al-Fatiha. È obbligatorio eseguire ogni pilastro della Salah con il dovuto tempo necessario. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, per ogni pilastro eseguito dalla Salah, ogni movimento che faceva della Salah, attendeva che ogni suo osso tornava al posto. Vale a dire, alzandosi dal rukù, attendeva il tempo necessario che ogni parte del suo corpo ritornava nella posizione necessaria prima di eseguire il pilastro successivo. Questo è un pilastro fondamentale, in quanto la salah eseguita senza tomanina, senza tranquillità, è vana, come ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando vide una persona entrare nella moschea, eseguire due rakah, e gli disse: torna indietro a rifare salah, perché è come se tu non l'hai fatta. E riporta anche l'esempio di quello che è su queste persone che eseguono questa salah in maniera rapida, porta l'esempio di quello che è una gallina quando becca nel terreno. Salah eseguita rapidamente e batila. L'ottavo pilastro della Salah, al Jalsa Baina Sajdatain, vale a dire sedersi appunto tra le due prosternazioni, Tomanina. La decima, il decimo pilastro è At-Tartib, ovvero il giusto ordine sequenziale dovuto per ogni pilastro. Disse Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab: la prova di ciò è nel hadith riportato da Abi Huraira radiallahu anhu, che ha detto: mentre eravamo seduti con il profeta sallallahu alaihi wasallam, è entrato un uomo, ha pregato e dopo è venuto a salutare il profeta sallallahu alaihi wasallam. Il Rasul sallallahu alaihi wasallam gli ha detto: torna a pregare perché non hai pregato. E l'uomo rispose: in nome di chi ti ha mandato con la verità non riesco a fare meglio di così. Insegnami come si prega. Ed il profeta sallallahu alaihi wasallam rispose: quando ti alzi per pregare, fai il takbir e recita quanto riesci a recitare del Coran. Poi fai il ruku, poi alzati finché non sei perfettamente dritto. Poi fai il sujud finché non sei rilassato, finché non ti rilassi. Poi siediti finché non sei rilassato da seduto e fai ciò in tutta la tua preghiera. Hadith riportato da Bukhari e Muslim. In questo hadith viene appunto spiegato su come è importante eseguire quello che sono questi pilastri nella maniera più adeguata, vale a dire con la dovuta calma, per poter così eseguire al meglio tutto ciò che è richiesto per la validità della Salah. Ogni cosa che si pronuncia durante questi pilastri della Salah è un'ibada e come tale va eseguita al meglio. Il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: sallu kamara aitumuni o salli, pregate come mi avete visto pregare, al che si è tenuti a farlo nella maniera in cui ci ha indicato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. L'undicesimo ed il dodicesimo pilastro sono at-tashahud al-akhir, ovvero l'ultimo tashahud, e julus li at-tashahud, la seduta per il tashahud. Dice Sheikh al-Islam: è un pilastro obbligatorio, come nel hadith riportato da Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Prima che ci venne imposto il tashahud, Ibn Mas'ud disse: prima che ci venne imposto il tashahud, dicevamo: pace su Allah dai suoi servi, pace su Jibril e a Mikail. E Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: non dite pace, assalam, su Allah, perché Allah è la pace, huwa assalam. Ma dite: attayatu lillahi wassalawatu wattayibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadith riportato dal Bukhari. Il significato di attahiyatu sta che tutte le glorificazioni sono per Allah subhanahu wa ta'ala, che le possiede e le merita, come gli atti di inchinarsi, prosternarsi, essere assidui a continuare negli atti della preghiera. Tutto ciò con cui Allah viene glorificato è esclusivamente per Lui e solo per Lui. Quindi chi dirige una qualsiasi parte di ciò, di queste glorificazioni, ad altri, al di fuori di Allah subhanahu wa ta'ala, Come dice Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab, è un politeista e miscredente. Chiunque rivolge questo culto ad altri che Allah subhanahu wa ta'ala è un politeista, vale a dire un mushrik, come dice Sheikh al-Islam, un miscredente. As-salawatu, con ciò si intendono tutte le suppliche, tutti i dua, tutte le invocazioni, è anche ritenuto che si riferisca a quello che sono appunto le khamsa salawat, le cinque preghiere obbligatorie. At-tahibatu, at-tayyibatu, Allah è tayyib, buono, egli non accetta nessuna parola ed azione ad eccezione di quelle che sono tayyib. Allah è tayyib ed accetta ciò che è tayyib. Allah è buono e accetta solo ciò che è buono, da quello che sono le opere. Assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Significa che si sta supplicando Allah per il profeta di avere la sicurezza, la misericordia e le benedizioni. La persona per la quale si supplica Allah non può essere supplicata con Allah o al suo posto. Secondo il hadith di Ibn Mas'ud radiallahu anhu, riportato da Bukhari e Muslim, i compagni, sahaba, dicevano dopo la morte del profeta sallallahu alaihi wasallam, assalamu ala nabi, che la pace sia sul profeta, invece di dire assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu, che la pace sia su di te o profeta. Quindi lo menzionavano in terza persona, dicendo appunto assalamu ala nabi, in terza persona. Per quanto riguarda un approfondimento di quello che è il tashahud, è bene consultare quello che è Sifat al-Salat al-Nabi di Sheikh al-Albani rahimahullah, il quale cominceremo inshallah a breve. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, significa che si sta inviando assalam, ovvero la pace, su di noi e su ogni servo, su ogni abd, devoto, che sia nel cielo che nella terra. Assalam è una supplica, è un dua. Assalam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Con questo significa attestare con testimonianza ferma, sincera e certa che nessuno nel cielo e nella terra ha il diritto di essere adorato eccetto Allah subhanahu wa ta'ala. E l'attestare che Muhammad sallallahu alaihi wa sallam è il messaggero di Allah, e ciò significa che egli è un servo di Allah subhanahu wa ta'ala. Non è colui che deve essere adorato. Muhammad non è colui a cui spetta il culto spetta solo ad Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad è il nostro esempio da seguire per come adorare Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi non è colui che deve essere adorato, ed è un messaggero che non deve essere respinto, ma piuttosto deve essere obbedito e seguito. Allah lo ha onorato concedendogli lo stato di schiavitù, cioè di adoratore di Allah subhanahu wa ta'ala, di servo di Allah subhanahu wa ta'ala. La prova di ciò è il detto di Allah in Suratul Furqan: benedetto colui che ha fatto scendere il discrimine sul suo servo affinché potesse essere un ammonitore per tutti i mondi. Benedetto colui che ha fatto scendere il discrimine, il Furqan. Chi è colui che ha fatto scendere il discrimine? Allah subhanahu wa ta'ala, e l'ha fatto scendere sul suo servo. In questo caso il suo servo è inteso con il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, così che potesse essere un ammonitore, una persona che invita l'umanità a quello che è la rettitudine. il tredicesimo pilastro è assalatu ala nabi, ovvero i saluti di pace sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essa si recita con Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Questa è salatu ala nabi, ovvero il tredicesimo pilastro essenziale per l'accettazione della Salah. Il significato di Salah da Allah subhanahu wa ta'ala sta per il suo lodare il suo servo tra coloro che sono in cielo, come riportato nel hadith del Bukhari nel suo Sahih, riferito da Abu al-Aliya, che ha detto: la salah di Allah significa la sua lode, la lode di Allah subhanahu wa ta'ala verso il suo servo nel più alto dei raduni, ovvero tra gli angeli, malaika. È anche ritenuto che salah in questo caso significhi misericordia, ovvero rahma, ma la prima definizione è quella che è la più corretta. Per quanto riguarda la Salah, quando proviene dagli angeli, allora vuol dire ciò che è una richiesta di perdono. Quando la Salah proviene dal Malaika, è una richiesta di perdono verso chi? Verso l'Abd, verso colui che sta eseguendo la Salah. Mentre quando proviene questa Salah dagli esseri umani, significa che si tratta di una supplica. Chiedere le benedizioni per Muhammad sallallahu alaihi wasallam è ciò che viene dopo, tra i detti e i fatti. Sono tutti atti supererogatori, ovvero sunan. Quindi tutto ciò che viene detto dopo quella che è salatu al-Nabi, ovvero quello che sono le suppliche, quello che sono i dua richiesti nella salah, fanno tutte parti delle sunan, non sono atti obbligatori, non fanno parte dei pilastri. Però noi sappiamo che il profeta Muhammad eseguiva le sue salawat complete, ovvero complete di quello che sono i shurut, le condizioni della preghiera, con quello che sono i pilastri della preghiera, con quello che sono gli obblighi richiesti dalla preghiera e con quello che sono gli atti di sunan della preghiera. E sulla base del hadith che lui stesso ci ha ordinato di pregare, come mi avete visto pregare, sallu kamarai tumuni usalli, siamo tenuti, per guadagnare quello che sono le ricompense di Allah subhanahu wa ta'ala, ad attenerci a questo. La quattordicesima ed ultima, il quattordicesimo ed ultimo pilastro della salah è al taslimatan, ovvero i due saluti finali, i due saluti che concludono la salah, ovvero dire assalamu alaikum wa rahmatullah. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci insegna che il taslimatan si esegue in quattro modi che fanno parte della sunna, ovvero assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh a destra, assalamu alaikum wa rahmatullah a sinistra, questa è una maniera. La seconda maniera: assalamu alaikum wa rahmatullah a destra, assalamu alaikum wa rahmatullah a sinistra. La terza: assalamu alaikum wa rahmatullah a destra, assalamu alaikum a sinistra. Per questi tre, per queste tre tipologie di saluto, di conclusione della preghiera, il profeta Muhammad usava girare il suo volto esattamente verso la destra e verso la sinistra, tant'è che chi lo vedeva, lo osservava da dietro, riusciva a vedere bene quello che è il suo profilo. Mentre la quarta maniera insegnata dal profeta Muhammad per eseguire la chiusura della salah, ovvero il taslim, è Assalamu alaikum, una volta sola, verso destra e girando leggermente il volto, non totalmente come per quanto riguarda gli altri. Questi sono i quattro modi insegnati dal profeta Muhammad per eseguire quello che sono taslimatan. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Per la prossima volta, inshallah, proseguiremo e concluderemo con quello che sono gli obblighi della salah, wajibatus salah. Wa jazakumullahu khairan.